Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della Diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog. Inizia con questa puntata una nuova stagione dei podcast della Diaria. Le puntate precedenti, che sono ancora disponibili se vi andrà di ascoltarle, riguardano un progetto in 4 episodi condiviso con l'artista Alessandra Cianelli e coprodotto con Traver Zin e Sara Waring, una scheggia audio dedicata alla poesia di Marco Giovenale, un mio breve intervento sull'imminente uscita da Netflix della fiction La vita bugiarda degli adulti, tratta dall'ultimo romanzo di Elena Ferrante, e infine una scheggia audio dedicata alla poesia di Giorgio Bonacini. Sono molto contenta di poter ospitare in questa apertura di nuova stagione un dialogo con Simone Pellegrini. Simone Pellegrini è del 72, vive e lavora a Bologna, dove insegna pittura all'Accademia di Belle Arti e ha sede il suo studio. La sua carriera d'artista ha inizio nel 96, durante gli anni di formazione all'Accademia di Belle Arti di Urbino, presso la quale si diploma nel 2000. Dal 2003, con la personale Rovi da far calce, si inaugura una nuova stagione di successive mostre in Italia e all'estero e di fiere internazionali. Il dialogo con Simone non pretende di essere esaustivo in merito alla sua produzione artistica, ma nella mia idea ho immaginato di procedere come gettando luce su alcuni aspetti del suo lavoro attraverso 3 parole chiave che mi appartengono. Le parole che ci guideranno in questo dialogo sono supporto, storia e natura. Intanto grazie davvero, Simone, di aver accettato il mio invito. Mi sembra che nella tua opera ci siano almeno 2 modi che definiscano l'importanza del supporto utilizzato di volta in volta. Quello materiale, che riguarda la complessa fase preparatoria che sta alla base dell'articolazione visiva che offri allo sguardo di osservatrici e osservatori, e quella del supporto inteso come medium. Ad esempio, come nel caso dei libri storiati, in cui il libro cartaceo preesistente offre una struttura simbolica e tematica. Mi sembra che questa tu la articoli in un discorso visivo in cui fisica e metafisica finiscono per dialogare, per così dire, in modo naturale. Potresti dare tu una definizione a chi ci ascolta della parola supporto in relazione alla tua opera?
Ciao Viviana, ben trovata e grazie per la tua ospitalità. Mi chiedi del libro e più diffusamente del supporto. Il libro occupa un primo momento del processo, tra le tante teorie altrui, approfittando della distrazione fornita da altre logiche, reagendo all'ennesima versione del mondo, spunta quasi fosse un pollone eterogeneo, il segno. Campeggia esattamente dove manca la parola, nell'arenile bianco che il fiume di pensiero ha risparmiato. Non è il segno un qualcosa a corredo, non è conseguente e non serve neppure per concludere. Se prima regge l'urto della parola incaduta, questo supporto, poi dimostra una profittevole porosità per quel che non può più trattenersi dall'emergere. Viene da sotto il segno dopo una certa quantità di precipitazione di senso. Si rapporta alla parola come farebbe una paratia. Allora, così mi sembra, seguendo il filo di questa sensazione, questo primo velo resiste e concede, non di meno trattiene. Il libro qui somiglia all'uomo, a un certo tipo di uomo, in cui il pensiero si disfa in immagine, non una immagine estratta, riscattata da un passato, ma una immagine a venire, prematura. Ecco, l'inconscio non è solo quella profondità inesatta, quella passività spaziosa fatta di miraggi e viraggi di cui si parla spesso. L'inconscio è capace di accedere ad una fase seconda, succedanea, attiva, quasi cristica, in un certo qual modo. E questa fase è strutturante e coestensiva, inquieta perché muove per andare oltre le più pacate evidenze. Certo è che il supporto è questo essere tra, un poco soggetto, un poco oggetto, qualcosa che ricorda il soggettile di cui parlava Antonin Artaud. Dunque, perlomeno occorre considerare che non è questo un luogo destinato a pratiche appropriative, ma piuttosto un dominio ingiudicato di caratteri mobili, spostando i quali si può far entrare, forse, un po' di luce. Tu mi parli di metafisica e di fisica. Del loro dialogare, scusami, ma io voglio precisare che non è mia intenzione cercare un fondamento, una causa prima o una forza retroagente dissimulata nelle apparenze. Vorrei piuttosto far dialogare la fisica con la microfisica, occupare un suo anfratto, oppure piegarla, produrvi una sacca, un inviluppo, un invaso. Un invaso, sì, ma sguainato. È proprio qui che fioriscono occhi e disaccordi. Sempre qui certe leggi, inclusa quella di conservazione e di non contraddizione, decadono. Ne deriva una superficie di contatto, una sorta di impressiva soglia intramondana.
A me sembra, Simone, che nella tua opera natura e storia coabitino, nel senso che la natura delle figure incluse nei panorami che tracci sembra tracimare da un tempo complessivo che in qualche modo contiene l'energia galvanica di tutto il possibile, un po' come accade se si considera passato, presente e futuro coabitare in un momento dell'essere, per citare Virginia Woolf, che chiama così certi speciali momenti in cui si riesce a vedere attraverso le circostanze del presente qualche cosa che ne dia una definizione universale. In che rapporto sta la tua opera con la storia? Qual è il suo legame con il tempo presente in quanto frutto dell'operato di un artista contemporaneo?
L'opera non si rapporta alla storia e non fa storia. L'opera si compone tentando una sorta di vicissitudine naturale, segnata da un divenire rivelata nel differimento continuo, capillare e tendenzioso. Diversamente dalla storia, non cerca negli effetti alcuna causa. Qui nell'opera si rapportano gli effetti gli uni con gli altri. Il mito invece è qualcosa che riemerge quando un certo tipo di filosofo comincia ad avere il fiato grosso. La mitopoiesi, certo, rimane una grande tentazione, ma sarebbe comunque il caso di andare oltre. Ad ogni modo, entrambe. Sia la storia che il mito sono consegnate, fissate in accadimenti, in quadri, repertate in una sorta di approccio iconografico, impossibile contenere e accostare la cosa in sé. Figurarsi poi se continua ad attivarsi una pressoché inevitabile fuga di riflessi. Insomma, anche il mito si riduce in una storia di somiglianze. E allora bisogna allontanare ciascuna cosa da se stessa e allontanarsi con lei.
C'è una parola ricorrente in alcuni tuoi discorsi. Rizoma. Il dizionario Treccani definisce rizoma come fusto perenne, prostrato e per lo più sotterraneo, proprio delle piante erbacee di climi con netta stagionalità. Ha un aspetto che ricorda quello della radice, dalla quale però si distingue perché reca foglie ed è diviso in internodi. Radice e rizoma sono strutture diversamente germinali, in un certo qual modo diversamente fondative di uno sviluppo naturale. Attraverso la figurazione fantastica di questi sviluppi, io trovo che la tua opera offra un rispecchiamento in parte mitico, in parte assai realistico, di un modo antropico di intendere la natura, cioè relativo a un immaginario umano e al suo perenne confronto con le forme naturali. Qual è il concetto di natura a cui ti senti più vicino come artista?
Sì, come ti dicevo, penso piuttosto alla natura. Penso alla natura, alla geografia, alla topologia. Penso alla persistenza di alcune proprietà, alla deformabilità indotta da interferenze che conducono le forme oltre la riconoscibilità. Insomma, penso alle forze, ai passaggi di stato, alle anomalie. L'artificio non lo si considera dell'ordine della natura, però noi abbiamo una concezione limitata della natura. Anzi, essa risuona maggiormente proprio dove la si suppone lontana. Per tornare all'opera, si evidenziano cicli, rivoluzioni, che sono rivoluzioni formali. Qui e là qualcosa collassa o interrompe la sua corsa. A cosa fatta? Non è una concrezione sapienziale quella che ci fronteggia, ma una sorta di dimostrazione a cielo aperto. E questo cielo aperto mi ricorda un po' una sorta di cielo dostoevskiano, comunque è aperto il cielo di sempre, l'apertura su ogni cosa accaduta che non smette di accadere e di anticiparsi oltre i margini consueti dei fatti, di certi fatti presi a prestito. Riguardo alla radice o al rizoma, no, niente a che vedere con la radice, che comunque non è perduta, ma presente, diciamo nel suo trasalire, ecco. Ripeto che è una questione di effetti e di superficie. In ultima analisi, il tutto somiglia spesso ad un disfacimento esibito, ma anche ad una inesatta formulazione di una promessa che potrebbe escluderci. E poi la questione dello sguardo antropico, è una questione vera. E direi che questo è il limite, l'ostacolo che, se saltato, sarebbe già, diciamo, animale in fuga, non più visione, spaccato sovratemporale, ma una sorta di immanenza assoluta. Questo non è. L'opera è una sorta di distanza approssimatasi e l'artista è il terzo incluso, il testimone di un incontro inatteso. Questo incontro non è un avvenimento fantasticato, quanto piuttosto un esercizio smodato del possibile o anche l'aver luogo di una soluzione apparente.
Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della Diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog.